Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu, al microfono Romano Scaramucci, per il consueto, ormai da tanto tempo, appuntamento con il Vangelo della Domenica. E vi ricordo che oggi, essendo la prima domenica del mese, alla fine del programma ci collegheremo con gli amici focolari di Loppiano per la Parola di Vita, un appuntamento che ormai è presente nel mio programma da molto tempo. Il brano di Luca che la liturgia ci propone nella prima domenica di Avvento è un breve stralcio di un discorso cosiddetto apocalittico, e come in queste ultime domeniche ne abbiamo sentiti diversi, ma questo è un discorso molto ampio. Il suo scopo è di assicurare che il Signore è vicino. Si tratta di un dato di fede testimoniato da tutto il Nuovo Testamento, cioè il ritorno del Figlio dell'uomo è una certezza che è insieme giudizio e salvezza, un giudizio severo, senza riguardi per nessuno, tanto che l'Evangelista sente il bisogno di concludere consigliando di pregare per trovare il coraggio di comparire davanti al Figlio dell'uomo, un giudizio che avverrà sulla base della posizione che si assume ora nei confronti di Gesù. Come dice Luca stesso nel capitolo 9: chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria. La condanna dunque è per tutti coloro che hanno rifiutato la dedizione alla verità, all'amore, e hanno preferito l'egoismo, la violenza, il successo cercato a qualunque costo, con qualsiasi mezzo. La venuta del Figlio dell'uomo, che è un evento, ripeto, certissimo, costituirà per tutti costoro la dimostrazione pubblica del fallimento di tutte le loro pretese. Per i discepoli invece, che non si sono vergognati del loro maestro, della strada che lui ha percorso, allora sarà il trionfo, il momento in cui apparirà a tutti con estrema evidenza che l'amore che essi hanno vissuto, e non altro, è il vero progetto che l'uomo deve inseguire. C'è anche una seconda certezza che Luca afferma con forza: la vostra liberazione è vicina. Non significa che il ritorno del Figlio dell'uomo sia oggi, domani o domani l'altro, fra 3 giorni, 1 mese, 1 anno, ma che tutta la storia è immersa nell'imminenza delle ultime cose. Questo è il senso della lettura escatologica. Sempre il tempo è importante e decisivo, non necessariamente perché breve, ma perché ricco di occasioni dalle conseguenze che non possiamo calcolare. Da qui il dovere di essere svegli, di essere preparati. È sempre però in agguato non dimentichiamolo mai questo, il rischio che siamo distratti dalle cose che sono secondarie, che sono poco importanti, e non siamo attenti invece all'essenziale. Non sappiamo scorgere i momenti propizi che la vita ci regala. E non è soltanto una questione di disordine morale o di sregolatezze, come dice la lettura che abbiamo fatto, dissipazioni, ubriachezze, ma più semplicemente della vita, dei suoi spesso inutili affanni che appunto ci distraggono da ciò che è invece essenziale. Anche una vita onesta, ma che è disattenta, che si disperde in tanti rivoli, in tante cose, alla fine può essere una vita vuota. Occorre allora il coraggio di rimanere vigilanti e in preghiera, come dice appunto il Vangelo. Vegliate in ogni momento pregando. Ed eccoci ai santi della prossima settimana, che va dal 1 al 7 di dicembre. Il 1 dicembre la Chiesa ricorda Sant'Eligio, il 2 Santa Bianca, il 3 San Saverio, il 4 dicembre Santa Barbara, il 5 dicembre San Dalmazio, il 6 dicembre San Nicola e il 7 dicembre si festeggia Sant'Ambrogio. Non possiamo non ricordare qui San Nicola, perché con San Nicola in alcune tradizioni geografiche è l'inizio proprio del Natale, da cui poi anche San Nicolaus, Santa Claus. Ricordiamoci sempre che Babbo Natale ha delle origini proprio italiane, viene da San Nicola. È un santo popolarissimo, leggendario, di cui non sempre è facile distinguere le notizie vere da quelle fantastiche. Nato nell'attuale Turchia, fu vescovo di Mira in Licia nel IV secolo. Le sue reliquie furono trafugate proprio da Mira da alcuni soldati di Bari, vennero collocate nella cattedrale di Bari appunto nel 1087. Circondato da fama di grande taumaturgo, il suo culto si diffuse da allora in tutta Europa, grazie anche ai particolari suggestivi e ai miracoli di cui pare fosse costellata tutta la sua vita. Salvò 3 giovani vergini che il padre, poverissimo, voleva mettere sulla strada per assicurare a sé e a loro il necessario, gettando nottetempo nella loro casa 3 borse piene d'oro. Con quella dote tutte e 3 trovarono marito e il pane non mancò più. Risuscitò poi 3 giovinetti uccisi da un'oste, non si sa bene se per depredarli o per venderli addirittura come carne da macello. Questi episodi, che lo dipingono come salvatore dei giovani, hanno stretto tra il santo e i fanciulli un legame straordinario che nel tempo lo ha trasformato in un vecchio barbuto che regala dolci e doni, cioè, come accennavo prima, il Babbo Natale della tradizione nordica, che appunto si chiama Santa Claus, che viene da una contrazione dell'espressione Sanctus Nicolaus. È conosciuto anche come San Nicola di Bari, città appunto di cui fu eletto patrono. Allora, buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di Nicola, ma anche di Nicolò, Nicoletta, il russo Nikita, l'inglese Nick. E auguri naturalmente a tutti coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a sfogliare il calendario, anzi il giornale del passato. E vediamo cosa accadeva il 1 dicembre del 1392 proprio a Cortona. Bonifacio IX ringrazia i Casali, signori di Cortona, per la loro fedeltà verso la Chiesa e dichiara Uguccio ed i suoi discendenti vicari papali nei castelli di Montequalandro, Reschio e Visciano, con obbligo annuale però di presentare nella curia pontificia un cignale buono e abbastanza grande. Passiamo al 2 dicembre del 1197. Arezzo aderisce alla Lega Guelfa di Toscana, che si è costituita a San Genesio tra Firenze, Siena e Volterra, per avere mano libera contro Castiglione Aretino, l'attuale Castiglione Fiorentino, Castiglione Chiusino e Chiusi. 3 dicembre 1967. L'imperatore Ottone I invia da Ostia un decreto con il quale cede a Goffredo di Ildebrando il feudo Oppidum Verone, oggi Pieve di Santo Stefano. Ed eccoci al 4 dicembre del 1615. Il pontefice Paolo V elegge vescovo di Borgo San Sepolcro l'aretino Giovanni Gualtieri. Ed eccoci al 5 novembre del 1431. Il generale dei Camaldolesi, padre Ambrogio Traversari, incontra nel castello di Poppi Francesco II dei Conti Guidi e dà con lui un lungo e pacato colloquio. 6 dicembre 1677. Si corre ad Arezzo una giostra del Saracino in onore del barone Siri. Ed infine, 7 dicembre 1565. Per le nozze tra Francesco Medici e la regina Giovanna d'Austria, la comunità di Anghiari invia alla Serenissima Sposa una soma di vino in fiaschi, 10 paia di capponi, 2 vitelle e 40 paia di starne, e furono pubblicate le ferie dal 17 sino al 22 dicembre per qualsivoglia debito pubblico o privato. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da ricordare durante la settimana. Ho scelto per voi una frase di Karl Marx. La qualità che apprezzo maggiormente in un uomo è il dubbio. Ed eccoci, cari amici, all'angolo musicale di questa settimana. Ci ascoltiamo una canzone di Alvaro Soler, che nel 2021 pubblica un album intitolato Magia. L'ultima canzone, la canzone che chiude questo lavoro, è intitolata Alma de Luz, anima di luce. E lo stesso cantante di questa canzone dice che gli piace molto perché parla dell'incontro con altre culture. Dice lui stesso: io sono cresciuto tra Giappone, Spagna e Germania e so che in ogni paese ci sono cliché e discriminazioni, soprattutto stando a Barcellona negli anni dell'università. Mi è capitato anche di incontrare persone molto chiuse. Al contrario, personalmente sono uno che ha sempre sostenuto il fatto di essere curiosi e di imparare da altre culture. Alma de Luz parla proprio di questo. Allora noi ce l'ascoltiamo insieme, ma ricordate che alla fine della canzone ci colleghiamo con gli amici di Loppiano, i Focolari, per Parola di Vita. Andiamo avanti con il brano di Alvaro Soler, Alma de Luz.
Alma de luz, piel de marfil, dicen que tú no eres de aquí. Alma de luz, ellos dirán, ojos del sur, piel de alemán. Alma de luz, ellos dirán, ojos del sur, piel de alemán. Niño del mar, tu corazón quiere cantar, te calla la voz. Niño del mar, iluso serás, de fuera eres tú, fuera lo dirán. Niño del mar, iluso serás, de fuera eres tú, afuera dirán. Qué pena, si no te conozco bien. alma de luz, piel de marfil. Dicen que tú no eres de aquí. Alma de luz, ellos dirán, ojos del sur, piel de alemán. Alma de luz, ellos dirán, ojos del sur, piel de alemán.
Ci colleghiamo adesso con lo piano per la parola di vita.
La parola di vita di questo ultimo mese dell'anno è tratta dal Vangelo di Luca, al capitolo 1, versetto 37, là dove si dice: nulla è impossibile a Dio. Siamo al racconto dell'Annunciazione. L'angelo Gabriele si reca da Maria di Nazaret per farle conoscere i piani di Dio su di lei. Concepirà e darà alla luce un figlio, Gesù, che sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. L'episodio si colloca in continuità con altri eventi dell'Antico Testamento che hanno portato in donne sterili o molto anziane a nascite prodigiose i cui figli avrebbero dovuto svolgere un compito importante nella storia della salvezza. Qui Maria, pur volendo aderire in piena libertà alla missione di diventare la madre del Messia, si domanda come potrà succedere, essendo lei una vergine. Gabriele le garantisce che non sarà opera di uomo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. E aggiunge: nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Questa rassicurazione, che sta a significare che nessuna dichiarazione o promessa di Dio rimarrà inadempiuta perché non c'è niente di impossibile per Lui, può essere anche formulata in questo modo: nulla è impossibile con Dio. Infatti la sfumatura del testo greco con o vicino o insieme a Dio mette in luce la sua vicinanza all'uomo. È all'essere umano o agli esseri umani che, quando sono insieme a Dio e liberamente aderiscono a Lui, nulla è impossibile. Nulla è impossibile a Dio. Come mettere in pratica questa parola di vita? Innanzitutto credendo con grande confidenza che Dio può agire anche dentro e al di là dei nostri limiti e debolezze, come pure nelle condizioni più oscure della vita. È stata l'esperienza di Dieter Bonhoeffer, teologo e pastore luterano tedesco, che durante la prigionia che lo condurrà al supplizio scriveva: dobbiamo immergerci sempre di nuovo nel vivere, parlare, agire, soffrire e morire di Gesù per riconoscere ciò che Dio promette e adempie. È certo che per noi non esiste più niente di impossibile, perché nulla di impossibile esiste per Dio. È certo che noi non dobbiamo pretendere nulla e che tuttavia possiamo chiedere ogni cosa. È certo che nella sofferenza è nascosta la nostra gioia e nella morte la nostra vita. A tutto questo Dio ha detto sì ed amen in Cristo. Questo sì e questo amen sono il solido terreno sul quale noi stiamo. Nulla è impossibile a Dio. Nel cercare di superare l'apparente impossibile delle nostre insufficienze, per raggiungere il possibile di una vita coerente, un ruolo determinante lo svolge la dimensione comunitaria, che si sviluppa là dove i discepoli, vivendo tra loro il comandamento nuovo di Gesù, si lasciano abitare, singolarmente ed insieme, dalla potenza del Cristo risorto. Scriveva Chiara Lubich nel 1948 ad un gruppo di giovani religiosi: e avanti, non con la nostra forza meschina e debole, ma con l'onnipotenza dell'unità. Ho constatato, toccato con mano, che Dio fra noi compie l'impossibile, il miracolo. Se noi resteremo fedeli alla nostra consegna, il mondo vedrà l'unità e con essa la pienezza del regno di Dio. Anni fa, scrive Augusto Parodi, quando ero in Africa, spesso incontravo dei giovani che volevano vivere da cristiani e che mi raccontavano delle molte difficoltà con le quali si scontravano quotidianamente nel loro ambiente per rimanere fedeli agli impegni della fede e agli insegnamenti del Vangelo. Ne parlavamo per ore e alla fine arrivavamo sempre alla stessa conclusione: da soli è impossibile, ma insieme ce la possiamo fare. Lo garantisce anche Gesù stesso quando promette: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, nel mio amore, lì sono io in mezzo a loro. E con lui tutto è possibile, perché nulla è impossibile a Dio.
Ringraziamo per la collaborazione e anche la profondità e l'intensità di questi commenti sulla parola di vita, gli amici focolari di Dol Piano. E a questo punto non mi rimane che ringraziarvi per l'ascolto, per averci seguiti. Vi auguro buona settimana e da Romano Scaramucci ciao e a risentirci.